Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E e Teatro delle Garberie.
Buonasera a tutti, siamo qui su Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Chiara Benedetti, oggi in veste di conduttrice per la prima volta, completamente fuori luogo, però sono qui in realtà per presentarvi questo bellissimo progetto che è il progetto dei Coralli e sono in compagnia di Maura Pettorruso e Manuela Fischietti.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera a voi. E vorrei chiedervi allora di questo bellissimo progetto che va avanti da molti mesi e che si è sviluppato anche in varie forme, da dove siete partite?
Siamo partite intanto in un periodo in cui ci si poteva ancora abbracciare e incontrare dal vivo, quindi era il 2019, novembre 2019. Io in quel periodo stavo leggendo un libro che si intitola Il mestiere di vivere di Cesare Pavese, la sua autobiografia, un libro veramente meraviglioso che consiglio, e mi sono veramente detta sarebbe bello farci un lavoro qua sopra, ma ho capito subito che insomma non sarebbe stato ingiusto trattarlo e scomporlo per farne uno spettacolo, perché è una meraviglia così com'è. Però mi è venuta voglia di indagare il mestiere di vivere al femminile. Ho voluto chiedermi: esiste un femminile? C'è un mestiere di vivere al femminile? E a quel punto ho sentito il bisogno di non fare questo viaggio da sola, perché mi sembrava veramente eccessivo, ma ho coinvolto altre 7 donne, amiche, conoscenti, anche persone abbastanza estranee, ma che quando avevo incontrato per qualche casualità della vita mi avevano dato una sensazione tanto di grande stima rispetto al pensiero e la voglia di conoscere, di approfondire di più questo tema assieme a queste donne. Una di queste, forse la prima che ho contattato, anzi sicuramente, Manuela Fischietti, a cui sono un giorno in un ballo ho detto: senti, ma che si fa? Che ne pensi di questa cosa qua? E lei rispose.
E io risposi: facciamolo alla grande.
E quindi di fatto a cosa ti sei sottoposta?
Mi sono sottoposta a tantissime domande, ci siamo sottoposte a tantissime domande, perché indagare il mestiere di vivere significa innanzitutto avere la capacità e il desiderio di interrogarsi su che cos'è in generale il mestiere di vivere. Poi nello specifico abbiamo voluto declinarlo al femminile, cercando di capire se c'erano delle cose in comune tra noi donne, e abbiamo avuto poi la fortuna, insomma, cascata di incontrarci in questo gruppo meraviglioso che abbiamo chiamato il gruppo dei Coralli.
E quindi oltre a incontrarvi tra di voi, diciamo, avete prodotto anche del materiale, no?
Sì, perché diciamo la sfida è stata questa, di scriverlo questo diario, emulando un po' non solo Cesare Pavese ma tantissime altre donne, grandi uomini del passato che hanno usato la scrittura autobiografica per raccontarsi. Quindi il primo scoglio è stato quello innanzitutto di scriverlo e poi di condividerlo, perché ci trovavamo appunto prima in presenza, adesso continuiamo online, e ci leggiamo quelle che sono delle esperienze intime.
Sì, molto personali. Personalmente ricordo una delle prime volte, anzi la prima volta forse, che ho preso in mano il diario. La cosa più incredibile è stata riprendere in mano la penna, perché non siamo più abituati, trasferiamo i nostri pensieri, no, su internet o sulle tastiere, e invece è stato inizialmente un esercizio anche importante di scrittura, e poi vabbè, insomma, di incredibile condivisione. Insomma, ricordiamo spesso il nostro primo incontro, eravamo allo spazio Virgolette accanto alla libreria Due Punti in San Martino, e c'era insomma tanta anche difficoltà, tanto imbarazzo, però lette le prime pagine è andato tutto avanti in maniera assolutamente spontanea.
Allora ci ascoltiamo subito una di questi primi diari che avete composto. Grazie.
Diario dei Coralli all'epoca del coronavirus. 16 marzo, quinto giorno.
Caro diario, ieri è stata una pessima giornata. Ovviamente sentivo i polmoni che iniziavano a collassare. Razionalmente sapevo che quel fastidio a livello alto della schiena era dovuto alla ginnastica che avevo fatto il giorno prima, che era una questione muscolare. Avevo fatto yoga online, quindi ho fatto delle chiamate a delle persone che so non essere così apprensivi o suggestionabili come me, cosa che scopro ora, giusto per portare in equilibrio la situazione. E piano piano mi sono calmata. Sento tante persone dire che questo tempo in casa è un lusso. Io a volte mi sento la cavia di un esperimento sociale che su di me sta riuscendo benissimo e basta. Sicuramente ho il lusso di stare a casa, cosa che non hanno i medici, le mediche, il personale sanitario, le commesse di commessi dei supermercati, gli operai, le operaie, dei detenuti poi, non ne parliamo. Morti che cadono nel dimenticatoio, di cui si parla come un intoppo o di qualcosa che si sono cercati, ma per me il lusso non prevede in ogni caso questa angoscia. Un'angoscia che è cominciata sabato sera con svariate misurazioni di febbre in una mezz'ora. All'inizio stavo bene a casa mia. Il peggio mi pareva uscire per strade deserte, con la primavera che bussa alle porte e che ti sboccia quasi in mano, e le poche persone che incroci invece con un evidente inverno negli occhi. Poi anche stare a casa è diventato patimento, ma le cose, i pensieri cambiano ogni minuto, quasi ogni secondo. Le emozioni sono costantemente in mutamento e dipendono anche moltissimo dalle persone con cui parli. Dagli articoli che leggi, un casino in testa. Ieri, l'altra cosa che sentivo è che sono arrivati a farmi sentire potenzialmente letale, cioè solo se metto il piede fuori dalla porta sto uccidendo una nonnina o un nonnino. E su questa preoccupazione, quanti dispositivi di controllo si stanno sperimentando?
4 aprile.
Sabato, il mio giorno preferito. Ho pulito il gas, riorganizzato il mobile del bagno, rammendato un calzino nero col filo azzurro, buttato le medicine scadute. Il giorno in cui pulirò i vetri segnerà il mio definitivo crollo psicologico. Mi sono messa la camicetta a fiori e lo smalto rosso ai piedi. Non sono mai stata una da tuta e almeno in questo il coronavirus non mi ha cambiata. Unica eccezione, il reggiseno. Come sarà rimettere un reggiseno dopo? Oggi, archiviato una settimana di Skype, Facebook, Teams, Meet, WhatsApp e telefono fisso, sono finalmente riuscita a vedere i miei amici per il nuovo rito dell'aperitivo online. Un'euforia iniziale diventata presto abitudine necessaria. Alla lunga, però, questi aperitivi su Zoom rischiano di diventare un po' ripetitivi. Stiamo a casa tutto il giorno. Quindi, dopo che hai parlato di come fai la spesa, quante volte hai fatto il giro del palazzo, quale serie ti sei visto su Netflix, e zitto, non dire niente che non ho ancora cominciato La casa di carta. Cosa prepari stasera per cena? Dopo aver provato tutti gli effettini scemi che la piattaforma su cui stai ti offre, scattando screenshot impubblicabili? Dopo che ti sei chiesto per la miliardesima volta quanto andremo avanti così, secondo voi? E le ferie? E le scuole? E Conte? E Fugatti? E la D'Urso? Dopo che a turno o in contemporanea i maschi si sono alzati 2 o 3 volte scoglionati, beh, o hai un amico giullare o hai esaurito gli argomenti. L'aperitivo poi avrebbe 2 golden rules: la multiconversazione, cioè gente che parla con gente che nel frattempo ha iniziato a parlare con altra gente che se ne sta andando e dice al poveretto che sta uscendo dal bagno paga tu per favore perché non prendono il bancomat. E soprattutto, facciamo un altro giro. Ecco, su Zoom, parlarsi sopra ti fa perdere fiducia nell'amicizia. E quindi al secondo aperitivo hai già imparato a contare fino a 4 prima di iniziare a parlare, sperando che qualcuno non abbia iniziato a contare prima di te e ti ruba il turno. E poi, niente giri. Ognuno si prende da bere quando vuole, senza regole, senza prendo la stessa cosa che ha preso lui. E scusa, me le porti 2 patatine? Ma chi ci porta solo le patatine? Puoi portare anche le patatine che lui è celiaco? Ecco, l'aperitivo, durante il lockdown, non è neanche un lontano parente di quello vero. Prima lo ammettiamo e prima gli cambieremo nome. Una cosa uguale però c'è, oltre alle patatine ovviamente. E che te non te ne vuoi più andare, perché anche se dopo un po' la conversazione si fa lenta, singhiozzante, a tratti annoiata, tu vuoi continuare a stare su quei visi, pure sgranati, fa niente. Ti aggrappi con gli occhi a quegli scampoli di casa familiari, perché in qualche modo il vuoto di quelle persone lo devi riempire. Perché le assenze iniziano a pesarti dentro, perché anche se tante cose non le riesci a dire guardando uno schermo, magari
dei più importanti, i fantasmi, gli scazzi, le preoccupazioni, le tristezze. Alla fine ti basta la loro compagnia, il suono della sua risata, quello sgranare gli occhi e il suo affondare le mani nei capelli. E allora, alziamoci in piedi, amici, che si vedano i pantaloni a scacchi, i leggings e i miei jeans, e al mio tre urliamo tutti insieme: un altro giro, per favore!
Retroscena, il teatro alla radio.
Bentornati su Retroscena, siamo di nuovo qui insieme a Manuela Fischietti e a Maura Pettorruso. Io sono Chiara Benedetti dal Teatro di Pergine. Abbiamo ascoltato piacevolmente uno dei diari della quarantena, che è appunto uno di questi progetti compiuto dal gruppo dei Coralli, e quindi adesso vi chiedo, a chi vorrà rispondere, come sono nati questi diari della quarantena, da quando avete cominciato, insomma, a lavorarci.
Dunque, ci siamo trovate, come dicevamo prima, a vivere, ad aver appena iniziato il nostro percorso di scrittura quando è arrivata il lockdown, la pandemia. Abbiamo continuato a scrivere, ovviamente, continuavamo a trovarci online, e all'inizio erano, devo dire, pagine molto dure, molto difficili, come immagino, insomma, quella poteva essere la quotidianità di ognuno di noi, ognuna di noi, in cui raccontavamo esattamente quello che ci accadeva dentro e fuori. Poi dopo un po' ci siamo allontanate, per fortuna, da quella scrittura, ed è stata una salvezza, perché abbiamo provato a immaginare di essere anche in altri posti, siamo riuscite ad evadere almeno con la mente. Però queste 8 pagine, che sono diventati i diari della quarantena, sono 8 pagine di diario scritte ognuna da ognuna di noi, ovviamente poi sono condivise in maniera completamente anonima, come un unico grande diario, in cui proviamo a raccontare dal primo, se non sbaglio, addirittura
poco prima
chiusura, vero, esatto, fino al momento in cui si sta per riaprire. E quindi c'è proprio un excursus dentro quello che abbiamo vissuto, e queste sono le uniche pagine di diario che abbiamo condiviso, perché normalmente sono cose intime che rimangono fra di noi. Però ci sembrava, non so se giusto o corretto, ma comunque un atto che in quel momento lì, in cui eravamo tutti quanti chiusi in casa, ci sembrava bello fare.
Beh, anche perché per noi è stata una grande risorsa avere quel momento di condivisione in quelle settimane di chiusura. Abbiamo continuato a vederci online, e la scrittura, come dice Mary Shelley, e poi spiegherà Maura perché, è stata per noi un grande motivo di salvezza, un'opportunità.
Quindi la condivisione tra di voi come gruppo, che poi è diventata anche condivisione all'esterno, mi sembra di capire. Quindi che siete riuscite in qualche modo a portare queste vostre storie poi nella concretezza della condivisione con un pubblico.
Sì, sì, allora diciamo che il nostro primo vero pubblico sono state le esploratrici, possiamo chiamarle così, così le abbiamo definite. Ho citato la prima, Mary Shelley, e nel senso che ad un certo punto, proprio durante il lockdown, ci siamo rese conto che i nostri diari erano pieni dei racconti, ovviamente, di quel periodo, e allo stesso tempo era liberatorio, ma avevamo bisogno di andare oltre quello stesso evento che stavamo vivendo. E così ci siamo proposte di individuare, ciascuna di noi, una esploratrice, così l'abbiamo chiamata, una figura femminile che per ciascuna di noi era stata simbolica per varie ragioni, e quindi il fatto di aprirci a delle donne esterne, portarle dentro ai nostri diari attraverso i loro libri, i loro film, la loro musica. Io ad esempio ho portato Patti Smith, quindi le sue canzoni, la sua grinta, la sua energia, ha portato tutto questo dentro i nostri stessi diari, e quindi è nato un passo in più,
che è il gioco dei Coralli, perché poi ci siamo chieste come portare fuori questa esperienza di condivisione, e allora l'abbiamo fatto attraverso questo gioco di carte in cui ogni esploratrice, che sono 8 le esploratrici come noi, pone 5 domande a chi si siede al tavolo e gioca. È un gioco, è divertente, può essere leggero, pesante, a seconda di quello che uno vuole condividere. È un gioco che abbiamo presentato a settembre dell'anno scorso alla Bookic, anche lì in quella parvenza di normalità che abbiamo avuto, ed è stato il nostro modo per dire: ci si può sedere attorno a un tavolo e parlare anche di cose magari più profonde che uno non tirerebbe fuori normalmente in una conversazione.
Sì, diciamo che il gioco dei coralli è un modo di trasferire attraverso il gioco la pratica del diario. Noi lo facciamo scrivendo, con il gioco lo si fa chiacchierando tra amici, possibilmente dopo una bottiglia di vino.
Allora, attendendo di berci una bottiglia di vino dal vivo tutti quanti e condividendo l'esperienza anche di questi giorni, andiamo ad ascoltarci la seconda parte dei diari della quarantena.
Diario dei coralli all'epoca del coronavirus. Sesto giorno, 26 marzo. Non sono solita perdermi in ragionamenti troppo complessi su quello che accade nel mondo. Vuoi per mancanza di competenze nel disquisire su certi argomenti, vuoi per le mie eccessive sensibilità e insicurezza che mi suggeriscono di evitare di espormi nell'affrontare le distorsioni dell'esistenza. Non che ciò che succede fuori dalla porta di casa mi sia indifferente, ma il mio interesse verso ciò che mi circonda si muove con discrezione, tra piccoli gesti e routine di sopravvivenza responsabile. Succede così che solo al giorno 23 di isolamento io mi ritrovi a smettere di pensare di essere in ferie, a smettere di godere dell'inaspettata fortuna di poter vivere con gli stessi orari dei miei amici, di avere il tempo di fare tre pasti al giorno, di scrivere, leggere, a smettere di pensare che non devo pensare per poter arrivare sana alla fine di questa pandemia, che devo mettere un muro tra me e il mondo per non soccombere. Sono al giorno 23, di giornate passate inizialmente con l'entusiasmo di chi non vuol perdere occasioni di approfittare a piene mani di una nuova situazione. E quindi vai di video chat più volte in settimana con persone che vedevo forse una volta al mese, vai di canti alla finestra, live del tuo cantante preferito che non si mostra da un anno, aperitivi in video chat che più volte sono andata a letto ubriaca, video chat di yoga, video chat di ricette con le amiche, scarica l'app di Pilates, l'app per l'allenamento dolce, l'app per gli audiolibri. Mi manca solo l'app per andare in bagno e ho la collezione completa. Al giorno 23 è successo che mi sono svegliata e davanti alla tazza del tè mi sono accorta che da parecchi giorni il mio appartamento è piombato in un silenzio tombale. Ho progressivamente abbandonato la radio, il riascolto delle discografie dei miei artisti preferiti e evitato di incentivare party alcolici via chat. Non ho più cercato live sul web, ho smesso di diffondere musica classica nella via, ho abbandonato l'audiolibro e guardo le immagini delle video ricette senza la voce. Ogni minimo rumore che interrompe il silenzio genera un piccolo moto di fastidio in me. Mi sono sempre vantata del mio vicinato silenzioso. Ora mi pare che organizzino veglioni di Capodanno ovunque, in casa, sulle scale condominiali, nella soffitta sopra il mio appartamento. Pure chi vive di fronte a me, dall'altra parte della via, quasi mi infastidisce con il pianoforte suonato a finestre rigorosamente chiuse. Non parliamo poi delle veneziane mosse dalla brezza, che irrompono nel letargo delle mie orecchie come cascate del Niagara. Mi chiedo se sia un segnale di cui devo preoccuparmi. Mi sto abbandonando alla deriva nel mare dell'insofferenza verso l'umanità? Rischio di alimentare il mio eccessivo intimismo? Come reagirà il mio sistema nervoso al caos della rinascita? Per evitare di alimentare troppo allarmismo, decido di distrarmi. Leggo, ma non riesco a non ritornare sui miei dubbi perché altri e contrari scoppiano come bolle di sapone nella testa. Sei proprio certa che ci sarà il caos? Mi chiedo. Perché cercare il silenzio dovrebbe spaventare? Non potrebbe essere il futuro che ci aspetta con ritmi più lenti e il ritorno dei rumori della natura a sovrastare quelli artificiali? Gioisco nel sentirmi già immersa in questa nuova realtà che sto immaginando, dove per abbandonare frenesie e ritrovare il silenzio non si debba litigare con le code in autostrada, ma sia sufficiente fermarsi sulla panchina del quartiere.
Perché fingere che non sia cambiato nulla e perseverare con i ritmi forsennati della nostra ipersocialità anche quando siamo costretti fra le quattro mura di casa? E se ci lasciassimo un po' in pace invece di ostinarci a voler riempire ogni vuoto? Le mie sinapsi sono in fibrillazione. Scrivo su di un foglio che anche il silenzio non è naturale, perché la nostra madre terra è viva e vibra. E allora afferro gli auricolari, avvio la playlist Nature Sound su Spotify e me ne immagino così il mondo che vorrei fuori dall'isolamento. Vorrei che quando nevica non pensassimo subito allo strazio dei movimenti cittadini l'indomani, ma godessimo del rumore dei fiocchi che si appoggiano l'uno sull'altro. L'avete mai sentito il rumore della neve? È bellissimo. Vorrei che ringraziassimo i giorni di pioggia che ci permettono di sopravvivere e ci fermassimo in casa senza lamentarci di non poter approfittare dell'happy hour del bar del centro. Vorrei ridessimo se il vento ci scompiglia i capelli invece di inveire perché il nostro outfit si scombina. Vorrei che la natura tornasse a toccarci, abbracciarci e accarezzarci e, perché no, scombinarci benevolmente. Vorrei che i limiti che la natura ci impone venissero rispettati senza se e senza ma. Non dobbiamo solo sperare nel cambiamento, dobbiamo decidere di essere noi il cambiamento. E voglio fare il possibile affinché il futuro assomigli a quello che voglio.
Bentornati su Retroscena al Teatro alla Radio, siamo di nuovo qui con il gruppo delle Coralle per parlare del loro progetto, che non è soltanto un diario, diciamo un podcast, ma che diventerà uno spettacolo.
Sì, la speranza è che diventi uno spettacolo, perché da queste 8 esploratrici che appunto abbiamo iniziato a studiare un po' come guide nostre, per consolazione nostra, un po' per trasformarle in questo gioco di carte, abbiamo deciso poi di utilizzare questo materiale anche proprio di studio e di queste storie meravigliose che abbiamo incontrate per costruirci uno spettacolo. Lo spettacolo, tra l'altro, iniziamo le prove, diciamo una settimana di prove proprio questo giovedì, e doveva debuttare l'8 di maggio al Teatro di Meano.
Ora non si sa mai,
però debutterà. Vedremo. La certezza è che prima o poi debutterà. Non abbiamo detto quali sono le 8 coralle e le 8 esploratrici e magari anche le 8 attrici. Ecco, questo universo femminile si accresce. Le 8 coralle sono, ci sono io, Manuela Fischietti, Sara Zanatta, Mascia Mottes, Federica Chiusole, Susanna Caldonazzi, Elda De Tassis e Serena Tomasi, e ce l'abbiamo fatta, le abbiamo dette tutte. Le 8 esploratrici sono Mary Shelley, Patti Smith, Oriana Fallaci, Franca Sozzani, Tina Modotti, Diana Arbus, Agnès Varda e mi manca
Anaïs.
E Anaïs Nin. E ci sono quindi 8 attrici, che sono Elena De Gregorio, Federica Di Cesare, Federica Chiusole, Beatrice Festi, Beatrice Huber, Sara Rosa Losilla e Manuela Fischietti.
Caspita,
rischiamo di dimenticare. No, tutte le volte fare i crediti,
quindi sono
10
fare
minuti,
24 citazioni. Beh, Mauro Pettoruso alla regia dello spettacolo.
Esatto, quindi è un progetto abbastanza ambizioso da questo punto di vista.
Sono coinvolte molte donne.
Sono coinvolte molte donne, e questo è ancora più ambizioso perché bisogna tenere il gruppo in piedi, ma noi speriamo, insomma, debutterà, la speranza per noi è di riuscire quantomeno a debuttare quest'estate. Il problema principale è che è difficile con 8 attrici comunque su un palcoscenico in questo periodo gestire tutte le problematiche, quindi stiamo lavorando in realtà a due. Io faccio un lavoro con loro uno a uno, facendo dei piccoli monologhi, quindi iniziamo uno studio drammaturgico su questo, nella speranza appunto di poi riuscire a fare una cosa collettiva.
E quindi, Manuela, siete sia attrici, alcune di voi sono sia attrici che in qualche modo autrici.
Sì, anche infatti, se in questo momento io ho una crisi di identità, perché oltre alla mia personalità e all'esploratrice che ho portato, che invece è Patti Smith, io in scena sarò Tina Modotti, e quindi insomma c'è un grandissimo incontro di personalità e di materiale che stiamo portando, perché poi insomma io insieme a a Beatrice Festi, che sarà Patti Smith in scena. Lavoriamo, abbiamo lavorato insieme scambiandoci il materiale su Patti Smith. A mia volta io ho ricevuto il materiale da Serena Tomasi, che è un corallo che invece aveva portato Tina Modotti, e poi tutto questo materiale viene riversato su Maura, che si occuperà invece della drammaturgia. Però ecco, da questo punto di vista è un incontro di energie e di conoscenze moltiplicato all'ennesima potenza, perché ognuna di noi porta qualcosa, e insomma moltiplicarlo per siamo più di 3x8 24,
esatto,
quindi è tutto davvero grandioso, e speriamo di poter avere il tempo giusto per restituire tutto il materiale che abbiamo adesso nelle nostre mani, insomma.
E siete comunque seguite da queste 8 muse che,
esatto,
che vi guardano dall'alto.
Esattamente.
Beh, abbiamo anche instaurato delle relazioni, abbiamo insomma contattato ad esempio il museo di Tina Modotti a Udine, insomma.
Adesso chiameremo Patti Smith.
Adesso chiameremo Patti Smith.
Siamo lì per chiamare Patti Smith.
Essere sempre così disponibile. No, ma è bellissimo, stiamo scoprendo delle realtà. Poi tra di noi abbiamo una chat, ecco, posso dire una cosa, l'unica vera chat che ha diritto di esistere su WhatsApp è quella delle coralle, perché c'è uno scambio anche lì di materiali meraviglioso, mostre,
sì,
letture, musica.
E allora noi non attendiamo altro che vedervi in scena dal vivo, speriamo.
Speriamo.
Speriamo davvero dal vivo, per rivedere tutte le attrici, le collaboratrici e anche queste 8 donne così pregne di forza che avete scelto. Io vi ringrazio Maura Pettorruso, ringrazio Manuela Fischietti e tutte le altre coralle, e ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Retroscena.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.